Buongiorno a tutti voi, Angela che vi parla. Con noi questa mattina Giacomo Pizzi. Giacomo Pizzi è collaboratore della ONG Pro Terra Santa. Grazie Giacomo di essere con noi.
Grazie, grazie a voi per l'invito.
Bene, perché Giacomo Pizzi? Giacomo Pizzi era presente proprio da Lecco nel momento in cui è accaduto quel terremoto terribile, per cui già contiamo più di 50.000 morti, tra cui più di 6.700 nella zona della Siria, e quindi davvero un terremoto devastante che ha colpito la Turchia e la Siria, in modo più massiccio la Turchia, ma sicuramente anche la Siria, che già era devastata, già piena di rovine per la guerra che comunque da 12 anni si protrae in Siria. E quindi possiamo capire da lui esattamente qual è la situazione, qual era la situazione in quel momento, come ha reagito e poi com'è la situazione adesso. Ma Giacomo, tu sei di Varese, ma sei nato dove?
Io sono nato in Uganda, in Africa.
Ecco. Questo per dire che anche la sua famiglia si è sempre occupata, è sempre stata in missione, mandata in missione. Lui è un figlio di una famiglia che ha sempre fatto missione, ha sempre aiutato altre persone, altre genti, altre popolazioni. Questo fa piacere veramente sapere da te questa scelta che hai fatto. Tu sei, come dire, che formazione hai avuto per capire un po' per le persone che ci stavo ascoltando, hai fatto il liceo classico.
Cioè, io no, ho fatto il liceo scientifico,
Ah, liceo
che è l'unico
scientifico.
liceo, diciamo, italiano in Etiopia, perché poi dall'Uganda ci siamo spostati prima in Kenya, poi in Etiopia. Quindi l'unico liceo disponibile era quello scientifico. Però ho sempre avuto sì una passione per le lettere e quindi poi quando sono rientrato in Italia a 19 anni. Ho fatto l'università, ho fatto lettere moderne, quindi ho una formazione, diciamo, letteraria. E dopodiché avrei voluto lavorare nell'editoria, invece poi mi sono ritrovato, a Gerusalemme per 3 anni e quindi poi di conseguenza tutta la mia storia con l'Associazione Pro Terra Santa, che parte dal 2015, quindi sono un po' di anni ormai.
Bene, ma ci puoi presentare questa associazione in modo tale che uno possa capire la serietà di questa associazione e quello che sta facendo poi di conseguenza, perché tu stai collaborando con i francescani?
Assolutamente, l'Associazione Pro Terra Santa è un'associazione no profit che nasce in seno alla custodia di Terra Santa, ovvero la provincia, perché è una vera e propria provincia francescana, una provincia tutta particolare perché ha poi tutte le sue regole, per esempio ha come rappresentante il custode di Terra Santa, che è una figura, diciamo, che è stata per secoli il riferimento principale per Roma, no? Come l'unica presenza latina in Terra Santa, nei luoghi della Terra Santa, che ovviamente includono soprattutto Israele e Palestina, che sono i luoghi di Gesù, e poi la Siria, il Libano e altri luoghi limitrofi come l'Egitto, la Giordania, comunque legati alla storia del cristianesimo delle origini e anche alla storia biblica. Ecco, l'Associazione Pro Terra Santa nasce proprio su mandato della Custodia di Terra Santa per custodire i luoghi innanzitutto, per sostenere i francescani in un'opera che va avanti da 800 anni di custodia dei luoghi santi. Dopodiché negli anni, diciamo quindi la fisicità del luogo e l'archeologia e la storia del luogo innanzitutto, da cui arriva la traccia fisica della fede. Dopodiché la preservazione invece di quelle comunità che vengono dette le pietre vive della Terra Santa, quindi le comunità cristiane e le comunità che vivono in Terra Santa, e dal 2012 abbiamo aperto questo nuovo settore, che è il settore delle emergenze, quest'area, soprattutto in corrispondenza, diciamo, l'inizio è stato con il conflitto siriano, e quindi appunto si rivolge principalmente a quello, poi adesso c'è una grossa emergenza anche in Libano e quindi lavoriamo anche lì. E abbiamo più di 30 più di 30 progetti in 8 paesi del mondo, quindi, e ultimamente diciamo, abbiamo acquisito diciamo anche una collaborazione con altre entità, oltre alla custodia, quindi stiamo prendendo anche un percorso diciamo, parallelo di intervento a sostegno anche di altre realtà, come può essere ordini proprio religiosi, oppure altre realtà, come ad esempio ad Aleppo abbiamo questo centro di bambini nati da violenze, che si chiama Un Nome Un Futuro, questi tre centri di accoglienza di bambini orfani che hanno visto dalla nascita solo la guerra, e l'abbiamo fatto in collaborazione con il Mufti di Aleppo, e quindi anche attività di questo tipo, ecco.
Quindi le comunità presenti ad Aleppo, che era una città, diciamo era la Milano della Siria, insomma, per importanza commerciale, per importanza culturale, insomma in una posizione strategica, sicuramente collaborano tra di loro. Noi avevamo già conosciuto Varese anche persone che erano venute, tra cui ricordo padre Ibrahim, e che avevano fatto una raccolta di fondi proprio già per aiutare quelle persone, quelle famiglie che già erano state, come dire, segnate dalla guerra devastante di questi anni, che ha distrutto e ha diviso la città di Aleppo. Tu sei ad Aleppo proprio, e quindi puoi dirci esattamente com'è la città, ancora divisa, separata?
Sì, allora la città di Aleppo è stata liberata di fatto nel 2016, con questi pesantissimi bombardamenti russi, che si diceva appunto ogni 30 secondi cadeva o una bomba o partiva o si sentiva lo sparo di un proiettile. Quindi dal 2016 di fatto sono riusciti, con questi bombardamenti a tappeto sulla parte est soprattutto di Aleppo, si è riuscita a liberare la città che però si trova comunque e aggiungo distruggendo il 70% comunque della città, quindi appunto Milano del Medio Oriente, Aleppo aveva più o meno la stessa quantità di abitanti di Milano, e quindi qui si può immaginare poi quindi anche l'entità di danni a livello di vittime. E negli anni recenti la situazione è più tranquilla per modo di dire, perché manca comunque la luce che arriva razionata un'ora o due ore al giorno, manca riscaldamento, manca tutto, diciamo un chilo di limoni per esempio in Siria costa 2 euro, e lo stipendio medio di una persona è di 15 euro, quindi questi sono un po' i rapporti. E oltre a questo, a livello invece proprio di conflitto, è una città che rimane comunque a rischio, perché si trova praticamente attaccata, ormai circondata in realtà, è attaccata alla provincia di Idlib, dove si combatte ancora, dove c'è una forte presenza jihadista dal 2018, perché tutti, diciamo, soprattutto gli esponenti di Jabhat al-Nusra, che sono fuggiti dalle province che il governo stava riconquistando grazie al sostegno russo, questi ribelli si sono radunati, si parlava di 300.000 miliziani, tutti in questa provincia di Idlib, con il diciamo, benestare e sostegno della Turchia, che è l'altro protagonista purtroppo di questa tragedia, parlo del terremoto. Turchia che diciamo nella mente preserva il ricordo dell'impero ottomano, e che vorrebbe ad un certo punto riuscire a tornare ad avere anche Aleppo di fatto. Quindi la situazione è tranquilla, ma alle periferie di Aleppo si combatte ancora, e ci sono tregue che reggono in questo momento. È stata dichiarata per il terribile terremoto, tregue che reggono però grazie ad accordi tra le parti, soprattutto grazie al sostegno russo in questo momento e iraniano, che contengono diciamo le mire di altri.
Quindi questa zona ancora, questa zona di Idlib che tu mi dici ancora diciamo abitata dai ribelli, diciamo tra virgolette, dai jihadisti, sostanzialmente è contro Assad.
Sì, esatto, i ribelli sono assolutamente antigovernativi. Non è un segreto che la Turchia già durante gli anni, diciamo, più intensi del conflitto abbia sostenuto queste parti direttamente o indirettamente, e quindi sì, sono anti-Assad. Il problema è che diciamo al governo è stato imposto, al governo di Assad è stato imposto di fatto di risparmiare queste persone da un certo punto di vista, nel senso che appunto si è scelto Idlib proprio per riuscire a spostarli il più possibile fuori dalla Siria e quindi tenerli lì. Il problema sono gli effetti collaterali, perché la provincia di Idlib aveva due dei villaggi più cristiani della Siria, che sono i villaggi di Knai e Yakubie, dove c'erano, diciamo, erano villaggi principalmente cristiani, quindi più dell'80% era cristiani. E sono villaggi dove le famiglie sono state cacciate o sono fuggite per paura di essere perseguitate, e dove rimane una piccolissima comunità di 250 cristiani sotto la guida proprio di due francescani. Adesso è rimasto solo uno perché un altro è dovuto uscire da Idlib per motivi medici, però sono una piccolissima comunità con questo francescano che è l'unico religioso cristiano rimasto nella provincia di Idlib, e anche qui l'associazione ha progetti di sostegno appunto tramite la rete poi dei francescani. Riusciamo a far arrivare gli aiuti, perché personalmente come europei ad esempio non si può assolutamente accedere, comunque una zona,
questo è ancora un blocco,
esatto, è una zona che è chiusa da 3 anni. Anche appunto questo sacerdote padre Han Jalouf, che è uscito, ha avuto delle difficoltà, quindi sono situazioni comunque anche molto critiche, per cui bisogna stare sempre attenti. Aggiungo un commento sul terremoto: questa zona è una di quelle, tu prima parlavi di numeri di vittime. Purtroppo questa è una delle zone invece dove non si hanno assolutamente notizie, quindi i numeri di cui parlavi sono sicuramente molto ridotti rispetto poi ai danni effettivi a livello di vite umane, perché ad esempio di lì non sappiamo nulla, sappiamo molto poco, sappiamo quello che concerne, diciamo, la comunità di Idlib e i vicini, per dire, però sono zone dove evidentemente probabilmente non lo sapremo mai, così come la guerra che a me è tutto vittime, che probabilmente non conosceremo mai. Questa aggravante del terremoto ha avuto gli stessi effetti, ecco.
Sì, insomma, non solo vittime, ma oltre 125.000 feriti, veramente, esatto. Sono una cifra altissima. Stiamo parlando con Giacomo Pizzi, stiamo parlando del terremoto che sicuramente ha aggravato ancora di più la situazione che era già molto, molto tesa e molto grave per quanto riguarda sia le case distrutte, sia quindi le abitazioni, sia le famiglie, molte che avevano già abbandonato, altre che erano rimaste. Però interessante quello che ci stai dicendo. Adesso poi continueremo a parlare dopo una pausa musicale, capire un po' come Aleppo, che si stava in qualche modo riprendendo, soprattutto dopo la guerra, attraverso i vostri progetti anche in rete con altre ONG che sono sul territorio, poche, ma che si stava riprendendo anche, e tu in parte l'hai già accennato, per la comunione e l'unità e la solidarietà, la condivisione tra le varie comunità musulmana, cristiana, latina, che sono presenti sul territorio. Questo potrebbe essere un punto da cui ripartire poi, perché evidentemente nell'immediato, adesso vediamo che cosa avete fatto, ma poi bisognerà progettare per il futuro proprio dalle risorse che ci sono nella stessa città di Aleppo. Un po' di musica e poi continueremo a parlare con Giacomo Pizzi.
sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard.
Bene, stiamo parlando con Giacomo Pizzi, collaboratore dell'associazione Pro Terra Santa, che è stata costituita dai francescani, dalla custodia di Terra Santa, in aiuto a queste popolazioni, soprattutto per salvaguardare i siti dei cristiani, ma salvaguardare anche ed aiutare le popolazioni cristiane che sono presenti in diversi territori. Lui ha spiegato dal Libano alla Siria, all'Egitto anche, e continuiamo a parlare con lui per sapere, visto che lui era presente il 6 di febbraio quando il terremoto ha colpito Aleppo, che cosa è successo, cosa è accaduto realmente, qual è la situazione ora di Aleppo.
Sì, allora quella mattina, diciamo, nella parte di Aleppo dove io mi trovavo, che è la parte ovest, prima abbiamo parlato di Aleppo Est, in gran parte distrutta, la parte ovest, che era un po' più solida e anche un po' più risparmiata dai bombardamenti, ha avuto 4 o 5 pesanti crolli, dopodiché però ad esempio la struttura dove mi trovavo io ha avuto dei danni, ma non dei crolli pesanti. Io parto sempre da questo esempio nel raccontare quella mattina, che è questo esempio, questo fatto che mi è tornato in mente i giorni successivi, che è il fatto che io, appena svegliato, sentendo il terremoto, il primo gesto che ho fatto è stato accendere con la mano, cercare l'interruttore della corrente, no? E i secondi prima di riuscire ad accendere l'interruttore me li ricordo come i più diciamo, quelli più di terrore di tutta la mia vita, nel senso che veramente non ho mai provato così tanta paura. Ecco, e il fatto di aver acceso la luce mi ha permesso poi di uscire, di ridare dimensione, prepararmi a uscire. In tutto questo il terremoto è durato comunque molti secondi, quindi ho avuto tempo di uscire e trovarmi davanti le pietre del campanile del francescano che crollavano, provocando danni ad alcuni dei nostri progetti, tra l'altro uno dei nostri progetti, uno dei più piccoli, però che mi è parso molto simbolico, cioè che era questa tettoia che noi abbiamo costruito proprio insieme a padre Ibrahim, di cui parlavi prima, per far giocare i bambini, no? Anche durante la pioggia. No, dicevo che io parto però da questa immagine, da questo ricordo della luce, perché nei minuti dopo il terremoto, prima 300, poi 500 persone che sono rifugiate da noi, tutte queste persone hanno vissuto invece il terremoto al buio e al freddo e con la terra appunto che tremava. E quindi io appunto ricordando la mia preoccupazione, la mia paura in quei pochi secondi, immagino queste persone che hanno dovuto scappare in fretta e furia al buio, e appunto per dire questa è la situazione della Siria. E dicevo che negli attimi dopo abbiamo iniziato a ricevere subito sfollati come Associazione per Terra Santa insieme ai francescani nelle strutture dove di solito si fanno le attività di dopo scuola piuttosto che i gioco, come dicevo prima, e in altre strutture anche francescane dove abbiamo altri progetti, per un totale quasi di 5.000 persone solo ad Aleppo e altre 500 almeno a Latakia, che è una zona costiera. E questi sono gli sfollati che si sono rivolti a noi. E immediatamente noi avevamo una mensa già attiva ad Aleppo che faceva già prima del terremoto 1.200 pasti al giorno, perché per la situazione che descrivevo, prima noi distribuivamo pacchi alimentari. Adesso, non essendoci il gas, le famiglie non possono cucinarsi in casa, quindi noi avevamo costruito questa mensa per poter garantire dei pasti caldi. Ecco, quella mensa adesso lavora 24 ore su 24 ed è arrivata a fare 5-6 mila pasti al giorno, sia per gli sfollati che abbiamo presso le nostre strutture, sia per alcuni sfollati che ci hanno inviato le autorità o altre associazioni, come accennavi prima tu, presenti sul territorio. E questo è stato il primissimo intervento, dopodiché è emerso anche che le tubature sono danneggiate, pesantemente danneggiate proprio a causa del sisma. Molti in realtà sono con noi da 15 giorni perché magari la casa non è crollata, però è pesantemente danneggiata, quindi si può immaginare cosa è successo alle tubature. L'acqua non è potabile e soprattutto nei giorni prima del terremoto si rischiava un'epidemia di colera, adesso il rischio è evidentemente elevatissimo. Quindi l'altra cosa che abbiamo iniziato a fare è la fornitura di acqua, soprattutto acqua potabile. E poi i giorni successivi, in tutto questo la terra tremava ancora, quindi a 3 giorni dal terremoto ancora si avevano edifici o case che crollavano. Dopodiché, tra l'altro, 4 giorni fa c'è stata la seconda scossa e poi una terza, comunque di magnitudo 6.3, quindi comunque una situazione che rimane ancora precaria da questo punto di vista. I giorni dopo ci siamo mossi ad Aleppo Est, dove abbiamo questi centri a cui ho accennato, questi centri che accolgono questi bambini che non hanno un futuro e non hanno un nome, che sono vittime, figli di madri abusate nel periodo dell'occupazione di Aleppo e quindi figli di rapporti impuri e per questo messi ai margini della società, abbandonati dalle loro madri e abbandonati perché le loro madri, anche perché gli ricordavano, diciamo, il terribile momento della guerra, e dallo Stato, perché comunque non avendo un'eredità, non hanno una sorta di patrocinio, quindi non contano nulla. Questi bambini, dicevo che già assistevamo prima del terremoto. E siamo andati a verificare le condizioni di questi centri dove li accogliamo ad Aleppo Est e poi a verificare un po' le condizioni dei bambini. Sono centri diurni, quindi i bambini di fatto dormivano nelle loro case. Purtroppo siamo venuti a sapere in quel frangente che almeno 15 di questi sono 1000 quelli che si recano ai nostri centri, almeno 15 di questi sono morti, e così anche alcune donne che sostenevamo. Però, perché parlo di tutta questa situazione? Perché ad Aleppo Est invece abbiamo trovato una situazione terribile, di gente che non sa a chi rivolgersi, quindi noi gestiamo gli sfollati, ma al momento, e soprattutto dopo la seconda scossa di terremoto, ci dicono Aleppo dorme per le strade. Queste persone dormono per le strade o tra i resti delle macerie di Aleppo Est, con altri rischi di crolli, quindi comunque cercano di guadagnarsi degli spazi aperti dove risiedere. Ecco, a queste persone bisogna iniziare a portare assistenza. L'abbiamo fatto, abbiamo portato cibo, coperte, acqua, anche in questo caso. Ci stiamo coordinando con altri per garantirgli anche delle tende, oppure magari inviarli nelle scuole. Al momento le scuole ad Aleppo e le università sono ancora chiuse, perché i locali, diciamo, delle scuole e delle università sono adibiti ad accoglienza per gli sfollati. Questa è stata la risposta, diciamo, delle autorità, e ad Aleppo, ma in tutta la Siria, a parte, diciamo, Damasco evidentemente, le parti meno intaccate no, però Aleppo, quindi Idlib, Latakia, sono tutte quelle zone, Hama, tutte quelle zone, le scuole sono rifugio degli sfollati. In una seconda parte dell'intervento, terremoto permettendo, scosse permettendo, consisterà, stiamo proprio in questi giorni verificando la possibilità, stiamo preparando proprio delle squadre di ingegneri che dall'Italia andranno a sostegno delle persone giuste. Dico che stiamo verificando perché è molto difficile sempre ottenere dei visti per la Siria, ci potrebbero essere delle complicazioni. Speriamo di riuscire a inviare queste squadre in aiuto poi ai tecnici di Aleppo, anche perché c'è un tema, cioè moltissimi professionisti che magari erano tra i più bravi in Siria, la Siria aveva anche proprio delle belle teste, ecco, detto proprio in maniera molto semplice. Sono emigrati, sono chi poteva, chi aveva le possibilità, soprattutto chi era molto, molto preparato, è riuscito a emigrare in altri paesi. Quindi anche in questo, una situazione già pregressa del terremoto, c'è bisogno proprio di questo tipo di sostegno. Quindi questa è però noi la chiamiamo la seconda fase, cioè la fase di cui stiamo lavorando soprattutto adesso, proprio questa dell'assistenza. Della seconda fase farà parte anche invece l'assistenza psicologica, che è l'ultima scoperta, ultima non per importanza, ma di cui ci stiamo della cui entità ci stiamo rendendo conto in questo momento, che è l'assistenza psicologica. Questi bambini di cui parlavo prima sono nati sotto le bombe, quindi tanti hanno 12 anni, quindi nati sotto le bombe, non hanno mai visto un attimo di pace. Quindi già prima vivevano una situazione evidentemente di trauma pesantissimo. Con il terremoto abbiamo notizia di ragazzini che non hanno più il coraggio di andare nemmeno in bagno da soli. Io non fatico a crederci, perché io i 10 giorni successivi facevo fatica a pensare anche di farmi una doccia, per esempio, di rimanere comunque chiuso in un luogo in cui non potessi uscire immediatamente, no? Questo è l'altro tipo di intervento. Quindi assistenza nell'emergenza adesso, appena sarà possibile inizieremo la revisione delle case e quindi il reinserimento delle persone.
Ecco, ti chiedo, ma questo sostegno sta arrivando, i pacchi stanno arrivando, perché appunto si sente che è difficile anche che arrivino aiuti concreti, insomma, ecco, c'è anche una difficoltà di confini governativi, non so come chiamarli, c'erano delle sanzioni per cui la Siria è costretta a come dire, a dover fare i conti con altre realtà e non so, a livello bancario, economico.
Come?
Aleppo era una città commerciale, c'erano attività commerciali, ci sono ancora dei commerci, mi ricordo anche i progetti Padre Ibrahim per le giovani famiglie, di dare la possibilità di iniziare un'attività al tempo stesso per tenere lì queste coppie che non erano fuggite da Aleppo, insomma, per, come dire, ricostruire dall'interno. Allora, continueremo a parlare con Giacomo Pizzi, che è collaboratore della Associazione Proterra Santa. Adesso ancora un po' di musica.
And the stars reach down and tell us that there's always one.
sto parlando con Giacomo Pizzi, che ci sta dicendo della gravità e della gravità della situazione proprio ad Aleppo in Siria, ma anche della speranza. Io credo che bisogna contribuire a sostenere quelle risorse che comunque già in loco ci sono, o a sostenere gli stessi collaboratori che stanno aiutando queste popolazioni attraverso un aiuto concreto. L'associazione Pro Terra Santa, basta andare sul sito Pro Terra Sancta, ecco, ed esce la possibilità di donazione anche attraverso bonifico, carta di credito, peraltro detraibile, quindi risulta anche molto più semplice per una persona se vuol donare. Ma al tempo stesso, adesso che cosa possiamo fare oltre a questo? Abbiamo già dato nel notiziario la presenza in corso Matteotti proprio di una raccolta di fondi a favore di Assi e di Terra Santa. Ecco, ma tu che sei lì, di che cosa c'è bisogno adesso? Oltre che delle nostre preghiere, soprattutto
Sì, allora, beh, innanzitutto faccio una precisazione sugli aiuti. Il modo più efficace di aiutare in questo momento è proprio questa raccolta fondi, per il semplice fatto che noi da 12 anni in realtà abbiamo trovato degli escamotage, per cui o tramite il confine libanese oppure proprio acquisendo in loco i materiali, gestiamo i fondi in questo modo. È quasi impossibile o molto molto costoso far arrivare i fondi direttamente. Basti pensare, si accennava prima alle sanzioni, che un siriano dall'Italia non può fare una donazione direttamente alla sua famiglia in Siria. E cosa si può fare concretamente? Quindi sicuramente questo, perché dicevi tu, è assolutamente un modo efficace. È vero, l'altro aspetto però importantissimo, di cui mi sono reso conto tantissimo adesso durante il terremoto, è il non dimenticarsi della Siria, sia con le preghiere ma proprio anche come tentativo di mostrare la propria vicinanza. Io penso ad esempio a tanti bambini che ci hanno scritto delle lettere, che magari lavoravano con la collaboravano con le parrocchie, con la parrocchia di Ibrahim o altre scuole, insomma ci hanno scritto delle lettere, e questi sono segnali importantissimi, perché c'è un detto siriano, un detto arabo, che dice, che è molto caro ai siriani, che dice: ci avevano seppellito, ma non sapevano che noi eravamo semi. I siriani hanno proprio questa voglia di vivere, questa speranza, che io faccio sempre il paragone, perché sono stato in Libano anche per un po' di tempo.
Non sapevano che erano, scusami.
Che eravamo semi, che noi eravamo semi.
Ah, quindi ci hanno seppellito, ma non sapevano.
Esatto,
che potevano germogliare di nuovo in
esattamente,
questo senso.
Esattamente. Ecco. E io dicevo, in Libano c'è una crisi in questo momento pesantissima, dovuta alla situazione economica, poi a questa esplosione che c'è stata nel 2020. Quando arrivi in Libano percepisci immediatamente una tensione e un'ansia, un'agitazione rispetto a questa crisi economica, questa crisi delle istituzioni. Entrando in Siria questa sensazione non ce l'hai più. Vivendo con queste persone hai come di fondo una tranquillità, una pace che evidentemente non è dovuta a una situazione di benessere personale, quanto a, e me lo diceva uno che aveva perso tutto, no? Questa serenità che deriva da questa, che si può riassumere, diciamo, in questa frase: noi stiamo bene, la nostra vita si è preservata, possiamo ricominciare, per il resto sarà quello che Dio vorrà. Ed è veramente quello che vivono in questo momento. È vero però, e appunto mi ha stupito nei giorni del terremoto vedere questa cosa con i miei occhi, che è una speranza che deve essere sostenuta in tutti i modi possibili, ma proprio come vicinanza, ripeto, cioè come segnale di vicinanza, come dire: noi ci siamo. Perché diciamo, la cosa sbalorditiva del mio essere ad Aleppo in quei giorni è emerso nei giorni successivi che le radio e le TV italiane non avevano nessun corrispondente ad Aleppo.
E ti ho visto in televisione, ti ho visto.
Esatto. E i video che passavano ai TG erano i video che avevo girato col mio cellulare. Per dire no,
macchina che tu giravi per la città.
Esattamente. Vai. Quindi questo è indice di come, da un lato, un po' la fatica ad entrare da parte dei giornalisti, ma soprattutto l'isolamento che sta vivendo la Siria che ha vissuto in questi 12 anni. E questa ammazza la speranza. Invece l'averli lì, molti mi abbracciavano, mi ringraziavano. Grati del fatto che io fossi lì con loro, anche solo essendo lì, e soprattutto perché gli occhi del mondo, il faro, no, dei media, di nuovo puntava sulla Siria, che per anni e anni è stata dimenticata. E questo non è un dettaglio indifferente. Io tante volte l'avevo sentita questa cosa e l'avevo anche un po' magari data per ascoltare, per dire sì, vabbè, va bene tutto, però poi dopo bisogna lavorare. In realtà, data questa posizione, appunto, questi non sapevano che eravamo dei semi pronti a germogliare, ecco, questi semi hanno bisogno di essere accuditi e irrigati, ecco.
Di essere bagnati, certo, di essere concimati. L'altro aspetto invece è la condivisione ancora unitaria tra tutte le comunità religiose che sono lì, Giacomo.
Assolutamente, questo è un dettaglio. L'abbiamo sentito nei racconti del periodo della guerra, cioè di questa, a parte appunto evidentemente per i radicali, diciamo, i terroristi, piuttosto che posizioni molto estreme, c'è stata una riunificazione reale tra le varie comunità, e io l'ho visto in particolar modo alla Latakia. Latakia è questa città che è stata preservata.
Vicino a Damasco.
Esatto, è sulla costa ed è una città, diciamo, portuale, che è stata preservata dalla guerra perché è base militare russa. Qui si sono rifugiati tutti gli sfollati di Idlib, no? Per dire, perché appunto è molto sicura, molto protetta. A Latakia il centro quindi è rimasto benestante, del centro della città, e c'erano, quando sono arrivato, questa, veramente non sto esagerando, una fila di uomini e donne col velo, quindi erano musulmani, che portavano al convento le coperte, i giocattoli, portavano qualsiasi cosa pur di aiutare chi aveva perso la casa e si rifugiava da noi. Portavano il latte. Qualcuno mi dicevano, perché non avendo la mensa alla Tachia abbiamo dovuto organizzarci in altro modo, qualcuno aveva comprato la cena per 300 persone quella sera. Quindi c'è questa condivisione, e di nuovo è emersa questa unità che la guerra ha tentato di distruggere, che invece c'è sempre stata e adesso è molto forte, ecco.
Quindi anche questi rifugi, questi diventano dei luoghi d'accoglienza.
Anche le moschee che i conventi si sono aperti all'accoglienza.
Bene, credo davvero che questo sia un segno di speranza, e però noi dobbiamo dare assolutamente, c'è un bisogno davvero reale proprio per poter assicurare ancora del cibo, delle medicine a queste persone che sono di fatto affidate a queste comunità religiose, a questa associazione ONG, insomma, che sono presenti sul territorio. Quindi proprio spetta a noi di dare un aiuto concreto attraverso, vi dico che c'è questa raccolta di fondi in questo negozio, l'inizio di Corso Matteotti, ma potete andare sul sito della Proterra Santa e effettivamente fare dei versamenti, delle donazioni. Serve anche a noi, perché anche per noi si tratta di dare speranza, anche per noi stessi, di dire che siamo ancora utili a qualche cosa, insomma, e di vivere una comunione espressa con tutti gli uomini, come Papa Francesco ci ha detto nella Fratelli Tutti. Grazie Giacomo di questa tua bellissima intervista, ti ringrazio, ti auguro davvero, quando ritornerai, insomma, di salutare questa queste persone che abbiamo anche conosciuto, perché sono venute, e con cui ci siamo collegate, soprattutto con le giovani coppie che avevano iniziato un percorso, che poi si sono sposate, che abbiamo aiutato, insomma, ecco. A me preme proprio questa gioventù, queste famiglie giovani che sono la speranza ancora di Aleppo. Grazie ancora a tutti voi che ci avete ascoltato, grazie Giacomo e grazie del tuo impegno così generoso. Grazie a tutti voi. Ricordiamoci assolutamente di essere vicini ai francescani che sono proprio ancora presenti in queste zone, in queste terre così dilaniate e così segnate dalla violenza e ora anche dal terremoto. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, risentirete questa trasmissione sul sito della radio. Grazie Giacomo, grazie ancora.
Presto.